Io penso che sarà venuto in mente anche a qualcun altro in questi giorni la storia di questi nostri progenitori, no? A me è capitato di più perché poi riprendi in mano queste cose, ovvio, però io credo che il rinfrescare ogni tanto i 5-6 mila anni che ha la nostra civiltà. Il pensare appunto a questi nostri nonni che hanno conquistato la terra dalle acque, dal diluvio appunto, no? E poi hanno imparato a coltivare e vedere che venivano sugli alberi, il giardino, no? Quelle robe. E poi hanno contrattato con gli animali, hanno addomesticato gli animali e poi si è cominciato a imparare cosa vuol dire mettersi insieme uomo e donna, cominciare a sorridersi, la gestione della violenza, la costruzione delle città, il commercio evidentemente, quindi la violenza, quindi la guerra, la scrittura, la religione e queste grandi opere religiose che citavamo così proprio con estrema approssimazione l'altra volta. Poema della Trasis, il super saggio, no? O il poema della creazione, Enuma Elish, o l'epopea di Gilgamesh, questi miti di questa civiltà primitiva dove ci sono queste interpretazioni che a noi magari possono sembrare anche ingenue, in realtà sono geniali. Le interpretazioni dell'origine del mondo, degli dei, della creazione degli uomini. Io credo che in questi giorni ci abbiamo pensato. E quando noi pensiamo a queste cose, poi spontaneamente pensiamo subito alla Bibbia e soprattutto ai primi capitoli di Genesi dove questi temi vengono elaborati, la creazione del mondo, dell'uomo, il rapporto di Dio con l'uomo, il paradiso. Il rapporto con gli animali, che è un tema decisivo nei primi capitoli di Genesi, gli animali e l'animalità dell'uomo, appunto. Il cibo, il mangiare gli animali, il cibo vegetale, la non violenza, tutti questi grandi temi, appunto. Il castigo del diluvio, la ribellione, la torre di Babele, eccetera, eccetera. Solo che, appunto. Queste robe qua che magari abbiamo studiato un po' anche a scuola, no? Almeno a me è capitato così in maniera quasi curiosa, scontata comunque. In realtà li sto ripensando in maniera molto più pressante, molto più urgente, no? Molto più drammatica anche, perché questo è uno dei frutti della secolarizzazione, no? La critica alla religione che caratterizza così in profondità la civiltà a cui appartengo, no? E che è anche mia in buona parte, perché il sospetto nei confronti della religione fa parte del mio modo di essere e di credere, no? E questo ci costringe in qualche maniera a risalire all'origine della religione, no? E come si vedeva l'anno scorso. Ci aiuta e ci spinge anche a ridire l'originalità della nostra religione o del cristianesimo, no? Che è una religione proprio del tutto particolare, singolarissima. E noi andavamo, penso spontaneamente, nei confronti di questi mondi, delle culture primitive, delle religioni primitive, appunto. Rapportate poi alla Bibbia, credo andavamo spontaneamente un po' su questo schema, no? I miti babilonesi, la religione egiziana, e andavamo un po' poi spontaneamente alla nostra Bibbia, Genesi, patriarchi, Mosè, i re, i profeti, eccetera, fino a Gesù. In realtà, appunto, per fare un piccolo esempio, di cosa comporta poi una riconsiderazione critica di queste cose, sospettosa dell'ovvietà della religione, in questo caso la ricerca del carattere storico della religione, no? Per fare un esempio, In realtà oggi per me è scontato, magari per molti cattolici non è ancora scattata sta roba qui, però è scontato per esempio che Genesi viene dopo Esodo, non prima. Che i racconti di Genesi vengono dopo le tradizioni sull'Esodo e sono una ripresa che viene fatta. Cioè le prime cose che noi troviamo nell'elaborazione della Bibbia sono le elaborazioni dell'Esodo. No? E sapete che uno dei passaggi, come si dice, sintomatici della lettura storica della Bibbia è appunto la scoperta che l'Esodo viene prima di Genesi. No? Che è un po' un parallelo nella dottrina, nel catechismo, al passaggio di quando uno scopre che prima di Dio c'è Cristo, che incontri Cristo, lui che ti dice Dio. C'è la ricentrazione cristologica del discorso cristiano che noi abbiamo fatto tante volte, per esempio nel Credo, dove abbiamo fatto lo schema dogmatico classico e poi siamo partiti dall'uomo risalendo a Cristo. Ma la liturgia questa operazione l'ha fatta, la catechesi l'ha fatta, no? Però questi sono i veri, come si dice, i veri passaggi di mentalità che vanno fatti all'interno delle nostre comunità e all'interno poi della fede di ciascuno. Certo, ognuno poi gli saltano all'aria certe cose, deve fare poi il suo cammino, il suo lavoro, insomma non è che la comunità può far tutto. Però per esempio anche in una piccola parrocchia come la nostra, dopo decenni che si elabora questo punto di vista, ad esempio cristologico, o questa lettura storico-critica della Bibbia, e quindi questa risalita dall'esperienza dell'Esodo alla spiegazione dell'origine, si sono fatti questi passaggi, io penso che gran parte dei cattolici di questa parrocchia queste cose qui ancora non le hanno assolutamente coscientizzate, no? E quindi si ritrovano ancora ingarbugliati in una serie di precomprensioni che poi subiscono delle obiezioni terribili appena arriva una domanda, appena arriva un'esigenza di ricomprendere, non si hanno gli strumenti appunto, perché comunque queste robe qui bisogna lavorarle, la testa la va a situare un po' alla volta in un certo punto, non è che appunto dice adesso capisco, no, ma proprio spostarsi nel mondo, bisogna spostarsi nell'esperienza. L'ermeneutica è un punto di vista sul tutto e non è la maniera in cui legge poi un brano della Bibbia, uno dice anche dove sta nella comprensione del fenomeno umano, della cultura complessiva, ovviamente in questo caso del cristianesimo anche, no? E per esempio, per fare questo accenno, non per introdurre il discorso su Genesi, appunto, che non è lo scopo di questo discorso molto tagliato che stiamo facendo, cioè il percorrere a partire dall'esperienza mosaica, la storia del monoteismo, dell'idea di Dio, no? Però appunto lasciatemi fare un accenno sulla Genesi e su questo rovesciamento che magari per qualcuno può essere un piccolo gradino per aprire più chiaramente un pochettino anche questi rapporti. Voi sapete che il libro della Genesi è uno dei cinque libri che costituiscono, questo lo vedremo con calma parlando della spiritualità e della ermeneutica giudaica, no? Apre un insieme prestigioso dei cinque libri che i giudei venerano come la Torah, la Santa Torah, la legge di Mosè, no? E che i cristiani chiamano il Pentateuco, con una parola che vuol dire i cinque astucci. Cinque astucci nei quali erano protetti i cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Sapete anche, penso, che il Pentateuco, appunto questi cinque libri, conducono il lettore dalla creazione del mondo alla morte di Mosè. E fino al 1600, alla seconda parte del 1600, il Pentateuco era attribuito per l'essenziale a Mosè, al grande legislatore. La realtà invece si è rivelata un po' più complessa. E sappiamo, adesso non vi voglio appesantire, ricostruire, anche perché queste cose qui ce le siamo dette più di una volta, no? Sappiamo che all'origine ci sono delle tradizioni orali che sono state memorizzate attorno ai santuari. Cioè, questa religione si è andata formando attorno dei luoghi simbolici di culto che un po' alla volta hanno creato e custodito dei racconti, no? Delle memorie. La messa per scritto di queste tradizioni orali è cominciata, ha preso piede, diciamo, soltanto a partire dall'VIII secolo. Tenete presente un po' anche le date, eh? Dall'VIII secolo, avanti Cristo ovviamente, no? E poi c'è stato bisogno di diffondere tradizioni orali e documenti, perché appunto le tradizioni venivano messe per scritto in momenti e luoghi diversi e contesti diversi. Quindi si trattava poi di fondere queste diverse tradizioni orali e documenti di origine diversa all'interno di una cultura, diciamo, che incominciava a avere qualche esigenza di ordine, no, di ordine anche, virgolette, di narrazione a carattere un po' storico, come la Bibbia che abbiamo, appunto. Però, appunto, sempre volta comunque questa scrittura a una prospettiva decisamente religiosa, cioè non con lo scopo di raccontare le cose come sono avvenute, ma di raccontare come è avvenuto l'incontro dell'uomo con Dio, di Dio con l'uomo, appunto, no? Beh, questo tipo di Genesi spiega perché in realtà questo testo è pieno di ripetizioni e di dislivelli, di disparità, no? Cioè, un'analisi critica, questo testo si rivela evidentemente come una messa insieme di materiale diverso, no? D'altra parte, fino al V secolo, anzi, per alcuni versi sappiamo che proprio il VI, V secolo, la fase del ritorno dall'esilio è stata la più feconda, ci sono stati dei rifacimenti, delle riletture, delle integrazioni, degli interventi nuovi, no? E comunque da questa coscienza che c'era dietro questa lunga elaborazione anonima ha condotto come si dice, a complessificare, a reinterpretare la cosiddetta teoria documentaria, che nell'Ottocento, alla fine Ottocento, dei tedeschi, Wellhausen soprattutto e Graf, hanno costruito. Cioè, secondo loro, è stata una prima grande conquista, no? Analizzando strutturalmente questi testi, concludevano che il Pentateuco, la Torah, appunto, per questi cinque libri che costituiscono il cuore del Testamento primo, no? Appunto, il Pentateuco era il risultato di un intreccio di quattro documenti, ecco perché la teoria documentaria. Cioè, alla base del Pentateuco ci sarebbero quattro documenti che poi si sono intrecciati, appunto. La tradizione, il documento più antico, chiamiamo così, la fonte più antica, che poi appunto tu devi trovare un pezzo qua, un pezzo là, perché intrecciandosi, come in De Minestri, va a finire un po' di qui, un po' di là. Cioè, non è che sono lì un documento, poi un altro, poi un altro. La tradizione più antica è quella che viene chiamata il documento yavista, dalla parola Yahweh, appunto, dalla maniera in cui si nomina Dio, cioè Yahweh. Viene chiamato da questo documento Yahweh fin dal racconto della creazione, il testo di Genesi 2, è un tipico documento yavista. Probabilmente scritto, messo per scritto attorno all'Ottocento, nel regno di Giuda, sud, come si può dire, rappresenta un punto di vista sapienziale estremamente colorato, estremamente suggestivo. Dio è presentato come il vasaio, come il giardiniere, pensate a Genesi 2, appunto, no? Che è uno dei testi antropologicamente sorprendenti, no? Ma descritti proprio con questo gusto. Così contadino, sapiente, profondo, io chiamo sempre il racconto della nonna, anche, no? Pastoso, anche laico per alcuni versi, nel senso che sia antropologico, appunto, sente molto dell'umano. Il secondo documento è quello che è chiamato il documento eloista, da Elohim, l'altra maniera di chiamare Dio, no? Questo sarebbe stato messo insieme per scritto nell'VIII secolo, invece nel regno del nord. Sapete che era diviso nel regno del nord di Samaria e nel regno di Giuda, no? E invece questo testo evita accuratamente quello che fa invece volentieri lo Yahvista di presentare Dio molto umanamente, molto vicino all'uomo. Evita accuratamente gli antropomorfismi, diremmo. E addirittura non parla mai di Dio, parla sempre dell'angelo di Dio. Cioè, quando Dio interviene nelle cose umane, è l'angelo di Dio. No? Questi due primi documenti forniscono soprattutto dei racconti. Invece, la maggioranza poi dei testi legislativi. Quindi, i diversi testi di carattere legale appartenenti alla preoccupazione morale e giuridica soprattutto, appartengono alla tradizione sacerdotale. Questa è sempre stata una caratteristica, no? I preti sono preoccupati di mettere in processione, di definire le regole, di stabilire le gerarchie, gli ordini. Invece la nonna è più vicina a capire cos'è, cosa vuol dire educare un figlio, vuol dire curare un malato, no? Capito? Questa tradizione sacerdotale ha preso forma nell'ambiente dei sacerdoti di Gerusalemme, a partire da elementi molto antichi. Ha elaborato un insieme che si è imposto in realtà al ritorno dall'esilio, fine del VI secolo, quando la nazione si è tutta ricostruita attorno ai preti e attorno alla ricostruzione del Tempio, no? Le preoccupazioni di questo documento sono soprattutto attorno al culto, al calendario, alle origini del sacerdozio, agli schemi da osservare, no? Il suo stile astratto e ieratico si nota subito dalle prime righe della Bibbia. Genesi 1 è una processione, sono dei preti che hanno scritto quella roba lì. No. È tutto in ordine, che stendarce, che chi apre, chi chiude, no? Questa tradizione sacerdotale predomina nella parte finale dell'Esodo e nei Numeri e in pratica in tutto il Levitico. Infatti tutto il Levitico è tutto giocato sulle regole di purità, di separazione, no? Di distinzione tra il puro e l'impuro, no? Infine il Deuteronomio, il documento del Deuteronomio, che appartiene a una quarta tradizione, che insiste tantissimo sulla scelta gratuita di Dio nei confronti di Israele, sull'amore di Dio. Grandissimo documento questa seconda lettura del patto, no? Il Deuteronomio, più alto certo per alcuni versi. Dal punto di vista teologico, e si tratta, sembra, di un apporto del Regno del Nord trasmesso a Gerusalemme il momento in cui cadde la capitale della Samaria nel 722. Questi documenti, ritrovati nel Tempio sotto il regno di Giosia nel 622, sono l'origine del Deuteronomio e indirettamente della storia deuteronomista, Giosuè, Giudici, Samuele e i re, no? Cosiddetti libri storici. Poi. Ora, questo libro, quindi dicevo, questa teoria documentaria è superata, viene letta in maniera molto più complessa, appunto, la composizione. Però bastano questi accenni anche qui per capire com'è nata la Bibbia. E quindi cos'è la rivelazione anche. Allora, come indica il suo nome stesso, Genesis, in greco, appunto, questo monumento della cultura mondiale e occidentale in particolare, racconta la nascita del mondo, i primi 11 capitoli, e poi racconta gli antenati del popolo di Israele. Quindi sono due parti, lo sappiamo, no? L'opera comporta due parti che appartengono a dei generi letterari diversi, e gli 11 primi capitoli costituiscono una cosmogonia, cioè una presentazione della nascita del mondo, due racconti della creazione, Genesi 1, Genesi 2, e tre della ribellione narcisistica dell'uomo, Adamo ed Eva, Caino e la Torre di Babele, no? Sono tre fasi della ribellione, del peccato. Il diluvio, che rappresenta la nuova creazione, capitolo 6, 9. Ora dico solo una piccola cosa, appunto. Composti in una data abbastanza tardiva da scrittori ebrei, questi testi li conosciamo, appunto, no? Se li leggete accanto alle Numa Elish, o accanto a Gilgamesh, o accanto alla Trasis, appunto, ci si accorge subito che sono di temperamento, di natura totalmente diversa, no? Per questo giustamente qualcuno dice non si tratta di miti, in realtà sono degli autori che riprendono, rielaborano e in qualche maniera reinterpretano totalmente, sovvertono dei testi, dei miti della Mesopotamia. Certo che il materiale sono quei miti della Mesopotamia. E agli scontri, per esempio, un po' ridicoli delle divinità, che ci sono in quei miti, sostituiscono l'affermazione intransigente del monoteismo e quella della libertà dell'uomo. Quindi per alcuni versi qualcuno, ma credo comprensibilmente, parlano anche di contromiti, cioè prendono il materiale dei miti per dire guarda che non è così, è un'altra cosa. Redatti, appunto, questi racconti di Genesi sono redatti per fornire a Israele dei racconti di origine che gli permettono di esprimere la sua fede, diversa da questa marea religiosa del politeismo che li minaccia. Sono in mezzo, appunto, al centro di questa preoccupazione c'è l'idolatria che li circonda, no? Il politeismo, appunto. E quindi Genesi in qualche maniera è un racconto ed è un'interpretazione teologica che lotta contro questa concezione religiosa, ne introduce una totalmente nuova, basata sul monoteismo e sulla libertà dell'uomo, sulla morale, vedremo, no? E apposta, chi ha scritto Genesi aveva già fatto tutta l'elaborazione del monoteismo e dell'alleanza mosaica. E poi va, prendendo il materiale dei miti, a raccontare dal suo punto di vista le origini. Si capisce il discorsino che sto facendo, elementare, però potrebbe far girare un po' come facciamo il Menier, che è l'Urica, che è dell'Oregia, che è sindrome del Menier, che è diente balurt. No, mi labirintite, è un'altra roba. La seconda parte del libro di Genesi, che va dal capitolo 12 al capitolo 50, è un altro genere letterario, è il genere letterario della saga, della cronaca familiare. con i suoi racconti, con i suoi album, no? Con gli episodi forti che sono i matrimoni, le eredità, le rivalità tra i fratelli, i conflitti di clan, no? Questa saga dei patriarchi presenta quattro figure prestigiose. Poi, Abramo, dal capitolo 12 al 25, Isacco e Giacobbe, 25-36, e la grande storia, la splendida storia di Giuseppe, no? E diversi indizi conducono a situare Abramo verso il 1850-1800 a.C. E questa possibilità di datazione, anche se appunto è tutt'altro che sicura, che distingue questa saga dai contromiti dei capitoli precedenti. Cioè, qui si colloca una storia nel 1800. Là, i primi capitoli di Genesi sono a partire dall'VIII secolo. È molto più recente Genesi, no? Ora, noi sappiamo che queste prospettive sono state rese possibili a partire solo da metà del 1800, lo vedevamo l'altra volta, no? Cioè, quando la nascente paleontologia ha messo in discussione la durata della storia umana, che fino allora era così corta, e la fissità delle specie animali, Darwin appunto. E poi tutto l'afflusso di queste tavolette di argilla cotta, scoperte dagli archeologi, che ha risuscitato dall'oblio questa cultura sconosciuta, ricchissima, dei Sumeri. Un popolo che abitava il sud della Mesopotamia e che ha inventato attorno al 3002 la prima forma di scrittura della storia umana. Questa cultura che è passata poi, abbiamo visto, agli Accadi, più al nord, e è su questi scritti sumero-accadici e contro questi scritti sumero-accadici che i teologi ebraici hanno lavorato per comporre Genesi, appunto, no? Grazie a questo progresso delle conoscenze, l'interpretazione storica della cosmogonia biblica, che era per tanto tempo apparsa come il sostegno necessario del messaggio religioso, è andata scomparendo a favore di una lettura meglio informata delle pratiche letterarie dell'Israele antico, dandoci un guadagno appunto nella comprensione della fede, della comprensione religiosa molto più alta, evidentemente, no? Molto più alta e molto più umana, ma molto più divina. Per i cristiani dire queste robe deve essere ovvio, invece noi viviamo ancora un po' nella magia. E basta, dai, perché non voglio entrare nei discorsi su Genesi.